Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. È lo studio numero 8. Il titolo è il seguente: Politica e religione alla conquista del mondo, parte seconda. Vogliamo leggere il testo di riferimento nel capitolo 17 dell'Apocalisse, versetto 1 e versetto 2. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Una sintesi dello studio di oggi. Il nostro compito oggi è di studiare per sommi capi il capitolo 17 dell'Apocalisse, il più difficile di tutto il libro, ma di importanza capitale, perché racchiude la chiave di tutta la rivelazione. Ci vorrebbe ben altro tempo, ovviamente, per studiarlo in modo approfondito, anche se non lo si può spiegare in tutti i suoi particolari, in quanto gran parte di essi si riferiscono al futuro. Il capitolo 17 dell'Apocalisse va letto alla luce di Daniele capitolo 7 e ai capitoli 12 e 13 sempre dell'Apocalisse. Tenendo conto di tutto questo, possiamo comprenderne i tratti essenziali e cercare di rispondere alle domande più importanti. Chi è la prostituta e chi è la bestia sulla quale sta seduta? Che cosa significano le sette teste e le dieci corna della bestia? La Bibbia è la verità e dice chiaramente le cose come stanno, ma non tutti amano la verità e l'accettano e la soffocano, come sta scritto in Romani 1,18. Uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia e che hanno mutata la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Romani 1,25. Ascoltiamo l'affermazione dell'Apostolo Paolo: non abbiamo nessun potere contro la verità, quello che possiamo è per la verità. Seconda Corinzi 13,8. E adesso occupiamoci della profezia di Apocalisse 17 da 1 a 18. Una premessa importante. Abbiamo detto che Babilonia è formata dai tre spiriti immondi: dragone, bestia e falso profeta, impersonati da spiritismo, Roma papale e protestantesimo apostata. Però negli ultimi capitoli dell'Apocalisse, Roma papale, che è sempre stata la ruota motrice della triade, viene identificata con Babilonia in quanto di gran lunga il componente più importante e potente della triade. E adesso procediamo alla lettura del testo. Apocalisse 17, dal versetto 1 al versetto 18. La caduta di Babilonia, la grande. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le 7 teste e le 10 corna che la porta. La bestia che hai visto era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re. 5 sono caduti, 1 è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha da durare poco. E la bestia che era e non è, e anch'essa un 8° re, viene dai 7 e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per 1 ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai visto e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini e lingue. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno la carne e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. E adesso la spiegazione dei diversi simboli contenuti nel capitolo: la prostituta, le acque, la bestia a 7 teste e 10 corna. Parliamo della grande prostituta. È la Chiesa apostata, cioè Roma papale, che ha stretto alleanza con i potenti della terra, infedele al celeste sposo Gesù Cristo, e che ha ubriacato tutta la terra con le sue false dottrine. È chiamata madre delle prostitute, immagine che sta a significare che altre chiese, denominazioni, la seguono. Una donna è madre quando ha dei figli, verità lapalissiana. Elena White, nel Gran Conflitto, pagina 383, dice: molte chiese protestanti stanno imitando l'esempio di Roma nella sua empia unione con il re della terra, le chiese di Stato, alleandosi con i governi temporali, altre denominazioni cercando il favore del mondo. Il termine Babilonia, confusione, può risultare appropriato per questi gruppi religiosi che, pur dicendo di attingere le loro dottrine dalla Bibbia, nella realtà sono suddivisi in innumerevoli sette, con tutta una serie di credo e di eresie in contrasto fra loro. Fratelli e sorelle, questa donna corrotta, imbellettata e sfacciata, coperta di stracci sontuosi e variopinti, coperta d'oro, di pietre preziose e di perle, non riesce certo a nascondere la sua evidentissima professione. Che differenza con la figura della donna pura del capitolo 12, che raffigura la Chiesa fedele a Dio e perseguitata dal dragone. La grande prostituta è ubriaca del sangue dei giusti, ma non ha ancora soddisfatto la sua sete di sangue, perché perseguiterà il popolo di Dio fino alla fine. Ascoltiamo ancora Elena White nel Gran Conflitto, pagine 279, 280, 412, 416, 423. In Apocalisse 17, Babilonia è raffigurata da una donna simbolo della Chiesa. Una donna virtuosa rappresenta la Chiesa pura, fedele. La donna corrotta indica la Chiesa apostata. Babilonia è descritta inoltre come la gran città che impera sui re della terra. La Chiesa romana è lungimirante nei suoi piani e nei suoi metodi di azione. Essa escogita ogni mezzo per estendere il proprio influsso e accrescere la propria potenza in previsione di un deciso e aspro conflitto per riconquistare il dominio del mondo, ristabilire la persecuzione e disfare tutto quello che il protestantesimo ha fatto. Uno studio della Bibbia fatto con preghiera rivelerebbe ai protestanti il vero carattere del papato e lo farebbe loro aborrire e evitare. Molti però si credono così avveduti da non sentire nessun bisogno di chiedere umilmente a Dio di guidarli nella verità. Fieri della luce che hanno, ignorano sia la scrittura sia la potenza di Dio. La parola di Dio ci avverte del pericolo che incombe. Se non vi si presta attenzione, il mondo protestante capirà qual è il vero scopo che Roma si prefigge quando sarà oramai troppo tardi per sottrarsi all'insidia. Il potere di Roma aumenta silenziosamente e le sue dottrine esercitano il loro influsso nelle chiese e nei cuori degli uomini. Essa va innalzando sempre più la sua imponente e massiccia struttura, nei cui segreti recessi si ripeteranno le antiche persecuzioni. Furtivamente e insospettatamente essa prepara le sue armi per colpire quando sarà il momento. Tutto ciò che essa vuole è un'occasione favorevole, e questa praticamente le è già concessa. Presto vedremo e sentiremo qual è lo scopo della curia romana. Chiunque crederà nella parola di Dio e vorrà ubbidirle andrà incontro all'obbrobrio e alla persecuzione. Ma noi avventisti del settimo giorno ci crediamo o no a queste dichiarazioni dello spirito di profezia? Non siamo solo noi a identificare la grande prostituta con Roma papale. Ci sono figure molto note, come quelle di Dante Alighieri, Francesco Petrarca, il frate domenicano Girolamo Savonarola, impiccato e arso a Firenze, Piazza della Signoria, il 23 maggio 1498. Il francescano Johann Hilton, vissuto nel XV secolo, e il gesuita cileno Manuel de la Cunza y Díaz, per non citare che alcuni cattolici e poi una miriade di protestanti, primo fra tutti Martino Lutero. Le acque sono le nazioni che appoggiano la grande prostituta, sia politicamente sia religiosamente. E adesso parliamo della bestia con le sette teste e le dieci corna. La bestia del capitolo 17 dell'Apocalisse è sempre l'impero romano, ma essa appare al profeta in momenti diversi e quindi sotto aspetti diversi. La donna è la società religiosa. La bestia è la società politica. La donna è seduta sulla bestia addomesticata, cioè la Chiesa apostata, Roma papale, cavalca l'impero romano, cavalca lo Stato e lo rende a lei soggetto. Nello stesso tempo Roma papale, dal duplice volto religioso e politico, è il proseguimento dell'impero romano, diventato pseudo-cristiano. Dice bene l'Apocalisse, parlando della grande prostituta, al versetto 5, prima parte del capitolo 17, sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero. La Bibbia parla di due misteri, quello della pietà, 1 Timoteo 3,16, è quello dell'empietà, seconda Tessalonicesi 2,7, entrambi difficili da sondare. Per capire il simbolo della bestia e il resto del capitolo 17 dell'Apocalisse, occorre porsi non al tempo in cui Giovanni scrive, alla fine, cioè del primo secolo, ma al tempo in cui viene trasportato al tempo dell'adempimento della profezia. Questa bestia simbolica è un po' la sintesi delle visioni profetiche di Daniele e Apocalisse. Seguiamo Alfredo Felice Vaucher, che nel suo trattato Le profezie apocalittiche e la loro interpretazione, alle pagine 49, 51 e 52, dice quanto segue. Pensate, questo trattato apparve verso il 1930 e fu ripreso nel 1950. Vaucher dice: questo animale ha 10 corna come il dragone del capitolo 12 e come la bestia che sale dal mare del capitolo 13, il che ci permette di identificarlo nel modo più sicuro. Ma queste 10 corna o gli stati che essi rappresentano ci sono presentati nella loro fase finale. Infatti sta scritto, Apocalisse 17, da 12 a 14, le 10 corna che tu hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma che riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello, L'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Questo prova la nascita di una federazione di stati europei che subordineranno la loro autorità a quella del papato, ma non a lungo, come il dragone del capitolo 12 e la bestia che sale dal mare del capitolo 13, la bestia del capitolo 17 ha 7 teste. È venuto il momento di tentare una spiegazione di questo simbolo che costituisce la chiave dell'Apocalisse. Ripetiamolo, la visione del capitolo 17 è una profezia escatologica. Il profeta è trasportato in epoca futura, in cui la bestia non è, pur essendo sul punto di riapparire. In quel momento 5 re, regni, sono caduti. Il sesto esiste, il settimo deve ancora venire. Daniele sapeva già che la quarta e ultima monarchia stava per passare attraverso diverse fasi successive. È quello che Giovanni si incarica di spiegarci. Cerchiamo di identificare ora le 7 teste tenendo conto di quanto si è detto. Prima testa, Babilonia, prima monarchia universale. Seconda testa, Medo-Persia, seconda monarchia universale. Terza testa, Impero greco-macedone, terza monarchia universale. Quarta testa, Roma imperiale pagana, prima fase della quarta monarchia. Quinta testa, Roma cristiana a partire dalle invasioni barbariche, seconda fase della quarta monarchia. Questi sono i 5 re regni caduti al momento storico in cui Giovanni si vede trasportato in visione. Sesta testa, Roma a partire dalla rivoluzione francese, terza fase della quarta monarchia. La bestia non è, essendo stata ferita a morte. Settima testa, Roma al tempo della confederazione degli stati europei, quarta fase della quarta monarchia. Resta un particolare. Benché la bestia non abbia che 7 teste, paragonati a montagne e chiamati anche re, Giovanni annuncia l'apparizione di un ottavo re, Apocalisse 17:11. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, viene dai 7 e se ne va in perdizione. Non può essere che la quinta testa, che era stata mortalmente ferita e che riappare per sostituirsi alla settima, quando i re confederati si metteranno d'accordo per affidarle il potere. Fin qui, Alfredo, felice voce. E ora parliamo delle nazioni che si mettono contro Babilonia. Parliamo ancora delle 10 corna. Abbiamo detto che le 10 corna sono gli stati europei sorti dallo smembramento dell'impero romano d'Occidente nel 476. Con la formazione dell'Unione Europea questi stati assumono sempre più importanza. La firma della Costituzione dell'Unione Europea è avvenuta con grande pompa a Roma il 29 ottobre del 2004 in una sala del Campidoglio sotto la statua di un Papa benedicente. Roma è già stata enfaticamente chiamata capitale morale di Europa, avendo già in pratica a disposizione una capitale morale. Occorrerà anche avere a Roma un presidente o onorario o di fatto. Secondo la profezia, saranno questi stati europei a dare autorità alla bestia, in modo che la sua potenza politica e religiosa, la bestia e la donna che la cavalca, sia riconosciuta. Questo significa la vittoria dell'intolleranza, che scatenerà la persecuzione contro i dissidenti. Ma qui avverrà all'improvviso voltafaccia delle nazioni, che accortesi finalmente dei veri scopi di Roma, politici e religiosi, le negheranno il loro appoggio. Ecco il prosciugamento simbolico dell'Eufrate secondo la interpretazione di Apocalisse 16:12 e la seconda interpretazione. Babilonia cadrà per mano delle nazioni che l'hanno esaltata e delle quali Dio si servirà per distruggerla senza che nessuno possa soccorrerla. Infatti è scritto, Apocalisse 17:17, le 10 corna e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno. Adesso le espressioni per un'ora, Apocalisse 17:12, e in uno stesso giorno, Apocalisse 18:8, non vanno interpretate in senso profetico, sarebbero 15 giorni e un anno. Si tratta di un breve, non specificato, periodo di tempo. La caduta della nuova Babilonia. Dio, abbiamo detto, userà le nazioni come fece anticamente con la Babilonia letterale per punire la Babilonia simbolica. Tempi e modi precisi non sono rivelati. Daniele 5, Apocalisse 18 descrivono la fine delle due Babilonie, quella letterale e quella simbolica. Sarà una caduta improvvisa, inaspettata, assolutamente drammatica e disastrosa. Il verbo greco per distinguere e per disegnare questa caduta è pipto, che vuol dire cadere, che indica però una caduta catastrofica, totale. Mentre le nazioni si scontreranno a Armageddon, cadrà la settima piaga, Apocalisse 16, da 17 a 20. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto! E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne ha avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. E adesso parliamo del dominio che viene tolto a Babilonia, come alla caduta dell'antica, alla caduta della moderna Babilonia si avverano le parole divine Mene, Mene, Tekel, Uparsin, cioè contatto, contatto pesato e diviso. Il dominio ora passa ai santi dell'Altissimo, sta scritto in Daniele 7, 26, 27, poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio al piccolo corno o Roma papale, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, e in tal modo sarà fermata per sempre la corsa della politica e della religione alla conquista del mondo, perché sarà arrivata la fine di ogni cosa. Concludiamo. Leggiamo il canto di trionfo dei salvati che celebra la vittoria su Babilonia in Apocalisse 19, da 1 a 3. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce, come di una folla immensa, che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! E il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Ma, fratelli e sorelle, il Signore sa che in Babilonia vi sono anime sincere e le invita a uscire per sfuggire al suo tremendo castigo. Sta scritto, Apocalisse 18:4, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. E per finire un ricordo personale. Una ventina d'anni fa tenne il seminario su Armageddon in una nostra chiesa. La sera in cui dovevo tenere il mio studio su Apocalisse 17, il tema trattato oggi, tra i presenti c'era anche un prete in borghese, parroco di un paese vicino, invitato da un nostro fratello di chiesa. Io sapevo chi era perché mi era stato presentato prima della riunione. Io tenni ovviamente il mio studio senza togliere niente. Alla fine, salutandolo, gli dissi: non so se lei è d'accordo su tutto quello che ho detto. Mi rispose francamente: su tutto no, però sono d'accordo con lei su una cosa, sullo strapotere di Roma, detto da un parroco. Era forse un parroco dissidente, non lo so. Promise di ritornare, purtroppo non lo vidi più. Però un parroco che trova il coraggio, sia pure vestendosi in borghese, per venire a sentire un pastore protestante avventista parlare sull'Apocalisse, un gesto senz'altro di coraggio. Io credo, fratelli e sorelle, che vi siano nella Chiesa Cattolica, noi lo sappiamo, come in tante altre chiese, come in tante altre comunità che non sono cristiane nemmeno, vi siano anime sincere che adorano il Signore secondo la luce ricevuta, Però queste anime devono ascoltare l'invito: uscite da essa, da Babilonia, o popolo mio. Non è che Dio dica: popolo mio che sei in Babilonia, io ti conosco, rimani lì, non ti muovere. No, esci affinché tu non sia coinvolto con il terribile castigo della sua distruzione. Bene, io vorrei terminare con questo testo, le parole di Gesù, Giovanni capitolo 8, versetto 31 e versetto 32. Gesù dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Fratelli e sorelle, non dobbiamo avere paura della verità. Non dobbiamo avere paura di predicare la verità, perché la parola di Dio è verità. Non dobbiamo togliere niente, non dobbiamo aggiungere niente. Che il Signore ci aiuti a essere con la verità e a perseverare nella verità. È la mia preghiera. Amen. Thank you.